Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Un urlo della sera, un urlo della testa, cinque colpi che tu senti in questa stanza. Hanno sporcato di sangue la tua festa, ma quando finirà questa mattanza? Hai sentito la radio, ti han descritto la scena, fuggiti vinti, passati in cesta terra e parabutti, ma tu stavolta gridi a voce piena. E adesso ammazzateci tutti. Piangono i giovani, ma non sono piegati. Loro son stanchi di chi ruba la speranza. Monta lo sdegno, ormai si son stancati. Hanno capito di questa lotta l'importanza. Non c'è silenzio e locri sulla sabbia. La voce corre come in tutti i lutti. Ma non è un pianto, è un grande urlo di rabbia. E adesso ammazzateci tutti. Vengono i giovani a pulire il sangue, vengono da Polistena, da Reggio, col volto pallido, pallido di sangue, hanno capito che la paura è il peggio. Si abbracciano conoscendosi per strada, si abbracciano fratelli in mezzo ai flutti, sanno che solo il coraggio sarà rada. E adesso ammazzateci tutti. 10, 100, 1000 non ci han dubbi. Se avete tanto piombo, ammazzateci tutti. Se 10, 100, 1000 non ci han dubbi. Se avete tanto piombo, ammazzateci tutti. Pioggia sulla terra di Montalto, piange anche il cielo su quel luogo profanato, scivola come pianto di madre sull'asfalto, innocente del sangue riversato. Per pochi maledetti siamo sputtanati, per pochi infami siamo sporchi e brutti, noi invece siamo in tanti e siamo rinati.
E adesso ammazzateci tutti.
Nessuno parli di odio, nessuno invochi la morte, nessuno parli di sangue, nessuno invochi lutti. Chi tanto ha sofferto, non augura stessa sorte. Se ci riuscite adesso,
ammazzateci tutti.
La guerra la vinciamo se rinunciamo ad odiare. La guerra la vinciamo col lavoro uniti tutti. Sta guerra la vince con il coraggio d'amare. E voi mafiosi oggi avete perso, ammazzateci tutti.
Se 10, 100, 1000 non ci han dubbi, se avete tanto piombo, ammazzateci tutti. Se 10, 100, 1000 non ci han dubbi, se avete tanto piombo,
ammazzateci tutti.
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 Bentornati, questo è il nostro nuovo appuntamento con il Notes, adesso in onda con Arnaldo Casali in studio, come sempre. Questa canzone è molto forte, anche un po' brutale, ha un suo significato, vero Arnaldo?
Sì, questa è una canzone, è un po' l'inno dei ragazzi di Locri, che si trovava proprio sul sito internet che è stato fatto dai ragazzi di Loki, che si chiama proprio "E adesso ammazzateci tutti", lo ricorderete, questo era lo slogan che era scritto su un grande striscione che fu fatto proprio dopo l'omicidio Fortunio. Ormai sono passati appunto un paio d'anni, e da qui era nato appunto quell'omicidio, no? Che voleva essere un'intimidazione di chi si impegnava contro la mafia in Calabria, e che da cui poi è nato invece un grande movimento, appunto il movimento dei ragazzi di Locri, un movimento che appunto ha preso proprio questo slogan, quello slogan di quello striscione, "Adesso ammazzateci tutti". Il sito internet infatti si chiama www.ammazzatecitutti.org ed è un sito in cui appunto si parla poi di tutte le grandi battaglie contro tutte le mafie, non soltanto insomma quella calabrese. E quindi abbiamo voluto aprire con questo inno, con questa canzone, che è appunto in qualche modo l'inno ufficiale, perché oggi torniamo a parlare di questo argomento. È la quarta volta, su Adesso in Onda, in 3 anni che ne parliamo. L'ultima volta è stato in occasione dell'anniversario dell'omicidio di Giovanni Falcone. Avevamo avuto appunto anche una corrispondenza da Palermo, dal nostro amico Luca Insalaco. Prima ancora, ormai Francesco, quasi un anno fa, avevamo
la
avuto
storica
in
trasmissione
studio,
con Impastato.
Esatto, il fratello di Peppino Impastato, Giovanni. Oggi torniamo a parlare invece di un personaggio che poi ci aveva dato il primo motivo per parlare di mafia, ormai nel lontano 2004, era stata proprio una delle primissime puntate di questa trasmissione, su Johnny, legalità e mafia, ed era stata l'occasione, era quella di una conferenza che c'era stata a Terni con due grandi personaggi dell'antimafia, cioè Lelio Gorgando, ex sindaco di Palermo, e Don Ciotti, che è uno dei più grandi personaggi impegnati oggi contro la mafia.
E oggi proprio un'intervista a Don Ciotti. Abbiamo.
Esatto, perché Don Ciotti ha partecipato proprio dalla manifestazione della terza edizione dell'ONU dei Giovani, che si è svolta pochi giorni fa a Terni, la settimana scorsa. Don Ciotti è stato uno degli ospiti più importanti, insieme a lui c'è stato anche un altro grande profeta di questi tempi, che era Alex Zanotelli, che è stato Alex Zanotelli, di cui anche abbiamo parlato insomma più volte in trasmissione. Questi due grandi personaggi della Chiesa, in prima linea nella lotta non soltanto alla mafia, poi, no? A tutte le ingiustizie. Questo è importante, perché è una lotta che non è certo... le battaglie di Zanotelli e di Ciotti non sono certo così partigiane o ideologiche, ma proprio perché poi vanno dall'Africa, no? Fino a... Alex Zanotelli ha vissuto per anni in Kenya e adesso è andato a Napoli.
Quindi tutti i luoghi dove c'è bisogno davvero di una grossa mano.
Esatto. Di Don Ciotti, oggi finalmente, io, Francesco, è stato un...
Molti lo conoscono poco, però, Don Ciotti.
Ecco, oggi appunto approfondiremo soprattutto la sua conoscenza, poi torneremo a parlare anche in parte dei ragazzi di Locri, perché poi Don Ciotti appunto lavora a stretto contatto poi con i ragazzi di Locri. Don Ciotti è un personaggio molto affascinante, Francesco, è stato difficilissimo intervistarlo, io lo inseguivo niente meno che da 7 anni, pensa, cioè l'avevo visto la prima volta, l'avevo incontrato ad Assisi, ad un convegno, poi appunto anche 3 anni fa a Terni, quando venne a fare questa conferenza, e lui gira con la scorta dei carabinieri ed è sempre molto, molto difficile.
Anche Impastato, mi ricordo, girava con la scorta.
Sì, ma ecco, Don Ciotti ancora di più, perché poi Impastato rappresenta soprattutto una memoria, no? Anche se ovviamente partecipa poi a tutte le battaglie contro la mafia, però comunque è un personaggio, un obiettivo meno sensibile tutto sommato. Don Ciotti credo che sia tra i più sensibili in Italia, infatti aveva una scorta molto numerosa, perché è il fondatore la prima è attualmente l'unica rete antimafia che c'è in tutta Italia. Infatti la cosa significativa, Francesco, è che un personaggio che è uno dei simboli della lotta antimafia sia di Torino. E questo è significativo perché ci fa capire che poi la mafia è una cosa che ci riguarda tutti, riguarda tutta Italia, non soltanto la Sicilia. Di solito i grandi personaggi antimafia, se ci vedi, sono tutti personaggi che erano di siciliani, insieme a Falcone, Borsellino, Giovanni Impastato, no? Oppure o lo stesso Lelio Gorgando, che addirittura lui è addirittura di Corleone, quindi la stessa parte
nel cuore della mafia.
E lui diceva: l'anomalia sono loro, sono il provenzano, non sono io l'anomalia, certo. Di Corleone. Questa è stata una cosa molto bella che ha detto appunto 3 anni fa. Diciamo appunto, oppure sono personaggi come Dalla Chiesa che comunque hanno lavorato in Sicilia. Invece Don Ciotti ha costituito questa rete anche se ovviamente chiaramente va spessissimo in Sicilia e ha lavorato anche lui a stretto contatto poi con i personaggi che lottano contro la mafia in Sicilia. Però è significativa questa cosa invece che lui comunque da Torino ha fatto questa rete e lui appunto ripete sempre che proprio perché questa la mafia ci riguarda tutti, riguarda sicuramente anche la nostra regione, anche la nostra città, in qualsiasi caso, se pensiamo qualsiasi, questo al di là di tutte le battaglie che si fanno a livello ideologico o meno, ma se pensi sulle droghe, anche le droghe leggere, no? Che qualsiasi ogni volta che ti vai a comprare una canna, comunque stai finanziando la mafia. Certo. Poi su questo appunto se ne può parlare a lungo, perché poi è chiaro, certo, quando si dice della legalizzazione, appunto al di là delle questioni salutistiche o meno, no? Sugli effetti della cannabis, certo. Finché le droghe leggere comunque saranno vietate, sicuramente quello sarà un mercato che non verrà intaccato in nessun modo.
Ma sulla legalizzazione poi magari...
Poi è un discorso a parte, ecco, che andrebbe fatto.
È un discorso
però
abbastanza lungo.
Una piccola riflessione, io l'ho fatta proprio pensando a questo. Ci pensavo perché Don Ciotti, Francesco, è un personaggio che è arrivato alla mafia partendo proprio dalle droghe. Nel senso che lui è stato il primo praticamente... prete in Italia, o se non la prima persona in Italia che ha costituito una comunità per sostenere i tossicodipendenti, mm-hmm, che si chiama Gruppo Abele, che è nato ormai 40 anni fa. Tu pensa, Francesco, una cosa impressionante, che Don Ciotti ha fondato questo gruppo che aveva 20 anni lui e non era ancora prete. E addirittura l'ispirazione ce l'ha avuta a 17 anni, questo l'ha raccontato proprio a Terni durante l'Uno dei Giovani, raccontava come aveva incontrato un uomo a Torino, una specie di barbone, che in realtà era una persona molto intelligente, un professionista che poi ha avuto un grasso dramma familiare.
Un tracollo,
insomma,
sì.
Un tracollo e questo uomo stesso gli disse, ma guarda, io sto qui, sto sulla piazza, no? Vivo in piazza, perché sto qui sulla panchina e vedo questi ragazzi che
si bucano,
che si drogano. Fai qualcosa per loro. E lui aveva 17 anni, Francesco, una cosa impressionante.
Quindi magari era più giovane di quelli che doveva difendere.
Esatto, esatto. E a 20 anni ha fondato il Gruppo Abele, che poi è diventato la prima comunità di recupero dei tossicodipendenti. E la cosa bella appunto è che lui poi dalla lotta contro la droga non si è limitato appunto ad aiutare quelli che erano drogati, ma è voluto andare all'origine, no? Cioè, da dove arriva poi la droga? Arriva dalla mafia, arriva dalla criminalità. Certo. E allora si è messo a lottare contro la criminalità, ha fondato anche una rivista nel 95, si chiama Narcomafia, che è una delle più interessanti e belle in Italia. E appunto nel 95, dopo l'omicidio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha detto no, qui bisogna fare qualcosa, e ha provato appunto a fare questa rete. Libera è una rete di centinaia di associazioni, sia grandi come il Gruppo Abele stesso, sia piccole, anche piccole associazioni locali che stanno sul territorio, che sono unite per lottare contro la mafia. E lo fanno in modo pratico, concreto, Francesco, nel senso che una delle cose più importanti che fa oggi Libera è lavorare attraverso delle cooperative di giovani sui terreni confiscati ai mafiosi. E si produce olio, si produce vino. Ormai Libera è diventata anche, se andate sul sito, una sorta di supermercato virtuale in cui si possono comprare questi prodotti a etichetta ad hoc, per dire, no? Cioè, prodotti antimafia.
Mi rendo conto che effettivamente sia uno, come dicevi tu, degli obiettivi, dei bersagli sensibili con tutte queste con tutti questi bastoni fra le ruote che mette alla mafia.
È una delle cose più belle, dei segnali più belli che lui ci ha raccontato proprio durante questa lunghissima conferenza dell'ONU dei Giovani. È stato, Francesco, impressionante anche lì. La sala della biblioteca comunale di Terni, piena, zeppa, strabordante di gente dalle 9:15 di sera, quando è cominciata la conferenza, fino a 12:30. La sala piena ad ascoltare
quindi
Don Ciotti, a fare domande.
Quindi vuol dire che la gente è interessata e non è insensibile a questo tipo di problematiche.
No, assolutamente no. E una delle cose che volevo ricordare prima di ascoltare l'intervista, anche perché poi la citiamo, degli esempi positivi, lui ha citato... Ecco, devo dire, Don Ciotti è molto ottimista, tutto sommato. Questo è bello, nel senso che è molto positivo, anche come pur essendo una persona che ha sofferto tantissimo, ovviamente, nella vita.
Vivrà anche, non solo scortato, ma vivrà anche un po' nella paura, essendo un essere umano.
Eppure sentite la positività che dà. E lui ha raccontato degli episodi impressionanti, sia in bene che in male. In male, uno di questi è il fatto che uno dei collaboratori di Provenzano, in Sicilia, ha fondato un'associazione antimafia.
Sì. E non è una barzelletta.
No, l'ha fatto.
È vero.
E ha chiesto per farla, ovviamente, prima di fare questa associazione, ha chiesto il permesso a Provenzano.
Professore mi ha detto, ma certo che aspetta.
Certo, perché ha detto, tanto intanto non serve a niente, no? Quindi facciamo un po' di scena, la gente ci viene dietro e tanto non serve a niente. E lui, e questo diceva, la cosa più grave è questa, no? Che spesso l'antimafia, appunto, rischia di essere, no? Delle belle parole, e tanto che appunto alla fine gli stessi mafiosi riescono, no, a infiltrarsi, perché tanto finché si tratta di parole, e addirittura pensa Francesco che ci sono alcuni mafiosi a cui sono stati confiscati appunto dei terreni e che hanno fondato delle cooperative antimafia per riprendersi questi terreni. Quindi bisogna stare estremamente attenti, dice Don Ciotti, perché davvero la mafia oggi non è più quella, no? Minchia! Questa
È
di
molto più
Totolina.
organizzata, ho
Oggi la
capito.
mafia è fatta da professionisti.
Certo.
Non so se ti ricordi il servizio di Luca Insalago che proprio diceva una mafia sempre più civile e una società sempre più
Eh
mafiosa, da questo punto di vista. Cioè,
sì.
la mafia si sta attrezzando, no? È fatta da professionisti e dice la mafia è poi il terreno su cui cresce la mafia. Ecco, un'altra metafora molto bella. La mafia non è il pesce. La mafia è la boccia, no? D'acqua che lo nutri.
Certo.
Quindi intorno alla mafia poi ci sono avvocati di
Se
prestigio.
noi rompiamo la boccia, il pesce muore.
Esatto, ma appunto il problema è l'acqua che lo mantiene. Quindi tutti gli avvocati, tutti i commercialisti, tutti i professionisti che sono intorno, i politici ovviamente, che sono intorno alla mafia. E insomma sappiamo poi quanti ce ne sono, abbiamo citato l'altra volta l'esempio di Dell'Utri, che sappiamo che ha proprio dei processi, ma poi insomma è una cosa quasi, no? Risaputissima, eppure è anche un professionista, per dire, addirittura rinomato in tutta Italia, fondatore dei circoli. Non so come si chiamano, insomma,
Va bene,
di Corsenale.
insomma.
Invece, in compenso, un lato positivo, una cosa molto bella, che certo è che ci fa piacere anche come cristiani, perché la Chiesa, anche sappiamo che abbiamo avuto sempre un rapporto un po', no? Sulla mafia, un po' ambiguo.
Sei andata sempre un po' coi piedi di piombo.
Sì, questa
Sì, una battutaccia.
sì, ma.
Non ho detto di cemento, ho detto di piombo.
No, ma purtroppo spesso insomma, è andata proprio a braccetto con la mafia per
Ecco.
secoli. No, addirittura, ecco, un'altra cosa che c'è, curiosissima, Francesco. Il primo mafioso della storia, del 1600 e qualcosa, ora non ricordo l'anno, ma intorno al 1640, era un prete.
Bene.
Un prete che a un certo punto si è messo, appunto, ha creato un suo
Un
gruppetto
controstato.
di picciotti, esatto, e lui aveva una banda di criminali ed era un prete. Quindi addirittura il primo mafioso della storia è stato un prete. Poi sappiamo che, insomma, Totolina e Bernardo Provenzano sono ottimi cristiani, no? Che
Vanno a
avevano
messa.
il loro cappellano, andavano sempre a messa. Quindi, insomma,
Una visione un po' distorta del cristianesimo, è un po'
sì, una
molto
visione
originale,
distorta,
molto
perché
personale.
purtroppo comunque la mafia si è sempre identificata con il cattolicesimo, nel senso che la mafia ha sempre. I mafiosi non sono mai stati atei, non sono sempre stati cristiani, e anzi, spesso condividevano delle battaglie
Questa è la cosa più
comuni contro.
inquietante,
È molto inquietante, perché poi se
probabilmente.
pensiamo anche a livello politico, quanto poi la mafia si è sposata con ambienti cattolici, è molto inquietante.
Senti Arnaldo, scusa se ti interrompo, ma dobbiamo
Sì, io
stringere.
voglio sapere.
Io direi solo, di le ultime cose e poi chiudiamo proprio con
Sì,
l'intervista.
l'ultima cosa appunto riguardano invece una cosa bellissima che ci ha raccontato Don Ciotti e che ora sentiremo citare anche da lui, proprio sul rapporto tra Chiesa e mafia. Allora, quest'anno, nel 2007, il nuovo arcivescovo di Napoli, che è il nostro, tra virgolette, amico, nel senso che ce l'abbiamo avuto molto spesso qui a Terni quando era prefetto della propaganda Fide, che è Crescenzio Sepe, è diventato da poco cardinale arcivescovo di Napoli, quest'anno ha comprato l'olio da Libera per tutti i sacramenti che vengono
Oh,
amministrati nella
questa
diocesi di Napoli durante tutto l'anno. Quindi
ci
tutti i
piace.
preti che vengono ordinati, tutte le cresime,
Vengono fatti
che
con
vengono tutti
questo
fatti con
olio
l'olio
non
an
mafioso,
olio
anzi
antimafia.
sottratto,
Esatto, e questo è molto
alla
bello.
mafia. Questo è molto bello. Grazie Arnaldo Casali. Questa è l'intervista integrale a Don Ciotti. Arnaldo tornerà come
Oh, vi
sempre
ricordo
la
sempre di
prossima settimana
approfondire e di ascoltarci su
sul sito
www.radioadesso.it.
.it. Commentate a dismisura. Commentate.
Innanzitutto il senso, diciamo, che possono avere questo tipo di manifestazioni, in che modo possono incidere poi anche sul concreto, appunto sulla continuità, no?
Beh, qui sono delle giornate con vari temi, uno di questi temi è stato proposto liberamente a questi giovani partecipanti alla terza sessione dell'ONU dei giovani. E beh, io ho preso le loro domande, poi si sono scatenate tante tante domande, purtroppo il tempo è quello che è. Però questa è una dimostrazione di voglia di sapere, di conoscere, di approfondire, di interrogarsi, c'è anche un bisogno di cercare di punti di riferimento, di speranza, di concretezza, di coerenza per dare continuità. I ragazzi ci sono, non cercano degli adulti perfetti, ma degli adulti che sappiano un po' di passione, di autenticità. Cercano degli adulti che non dicono loro di fare, ma che facciano insieme delle cose. Cercano degli adulti che credono nei giovani e che non dicono voi siete il nostro futuro, ma che creano le condizioni di una sana partecipazione e di un sano protagonismo nel presente. E ci sono, tu l'hai visto, l'hai visto. Io ti devo dire che incontro tanti ragazzi in contesti, in mondi diversi, da quartieri dove c'è molte situazioni difficili e pesanti, ma trovo pur in modi diversi, magari con linguaggi diversi, questa voglia di ricerca, di domande, di interrogativi, di bisogno di cose concrete, soprattutto di dare una coerenza tra il dire e il fare. Oggi molte parole sono stanche, le continuiamo a ripetere, sono celebrate, usate, cioè dobbiamo dare valore, autenticità alle parole, che nessuno le svuoti del loro vero significato.
Come sono cambiati i giovani rispetto a quando tu hai cominciato ad occuparti?
Contesti diversi, complessi ieri, complessi oggi. Certamente oggi c'è una nuova dimensione del virtuale che entra e non c'è la percezione di tutto questo. C'è una penetrazione quotidiana tutti i giorni in casa nostra che è quello che conta, l'apparire, l'immagine, il potere, il possesso, la forza, il denaro, che fa delle grosse distruzioni dentro. Perché la nostra vita non è fatta di apparire, immagine, denaro facile, giochi, giochetti. Ecco, c'è proprio una caduta. Io non voglio demonizzare questi strumenti, ma dipende dall'uso che ne fai. E quando 41 anni fa è nato il gruppo Abele, avrei mai pensato che 40 anni dopo a Torino, in una vecchia fabbrica, abbiamo aperto una comunità, un'accoglienza per dare una mano a tanti ragazzi e ragazze a disintossicarsi dal consumismo, dal consumare. E dare una mano ai giovani a disintossicarsi, perché nascono delle dipendenze, da navigare ore e ore oltre misura, 5-6 ore in internet, questo virtuale che ti distrugge perché sei in solitudine. Anni fa non avremmo parlato delle anoressie, delle bulimie, oggi è una realtà. E quindi noi siamo chiamati a leggere anche queste nuove fragilità, fatiche, interrogarci. Tentavamo risposte ieri e tentiamo oggi. Bisogna sempre mettere al centro però la persona, non partendo tanto dai suoi problemi, di cui bisogna tenere conto, ma dai bisogni delle persone, i bisogni. Bisogna rispondere a quei bisogni, ieri come oggi.
Le cose che tu hai fatto anche lavorando sulla mafia, cos'è che ha fatto arrabbiare di più la mafia di quello che hai fatto?
Soprattutto creare una grande rete nel nostro paese, che è l'Italia. Sai, sono migliaia di ragazzi che partecipano a questi momenti di formazione, migliaia di insegnanti, una grande rete che si chiude per scuole, sta a scuola. C'è un parlare di questi temi, dare una mano a prendere coscienza, educarci ad assumerci la nostra quota di responsabilità, educare il consumo a stili di vita diversi. Certo, i tempi sono lunghi, non è tutto semplice, non è tutto facile. La confisca dei beni è una pagina nuova, perché vuol dire sottrarre questo potere, questi patrimoni ai giochi criminali, alle mafie. E questo è un dato importante, fondamentale, che tutti riconoscano. Bisogna toglierli quella che gli dà la forza, gli dà il potere, gli dà il controllo. Ecco. Allora, in questo senso io credo la gioia di aver speso con altri, ecco, questa energia, creare questa grande rete, aprire delle strade diverse, eccetera. E poi tutto il lavoro con i familiari delle vittime, perché bisogna ricordarsi di loro non solo nei giorni vicini, ma anche nei giorni lontani, ridare loro forza, dignità, coraggio, e vedere che molti familiari sono responsabili, animatori nei loro territori, di questa voglia di voltare pagina loro che l'hanno vissuta con molta sofferenza, con tante ferite, tanto dolore sulla loro pelle, beh, questo è un segno importante, fondamentale. E quindi si è creata questa rete, poi non mancano i problemi, sia ben chiaro, però si allarga, tanto è vero che quest'anno sarà a Bruxelles a giugno un'assise di gruppi di Libera Europa, perché si crea, sta creando la rete europea. C'è la globalizzazione della criminalità delle mafie, ma noi facciamo anche la società civile, i gruppi, ci mettiamo, perché questa coscienza e sensibilità deve essere trasversale, quindi c'è questo fermento. Poi lo Stato fa la sua parte, le istituzioni devono fare la loro.
Nei confronti il rapporto tra Stato e mafia oggi com'è?
Eh beh, non bisogna generalizzare, bisogna semplificare.
La lotta alla mafia secondo te in che fase sta in questo momento, appunto, anche da parte?
Eh beh, lo Stato sta facendo tante cose che piacciono a qualcuno. Io vedo il lavoro di prefetti, questori, forze dell'ordine. Ci sono anche degli strumenti che la politica ha dato con delle leggi adeguate. Ci sono delle leggi in discussione che potrebbero rinforzare di più. Bisogna creare gli strumenti perché ci vuole una legge quadro che faccia un pochettino ordine tutto in materia di mafie, beni confiscati. Poi ci vuole una giustizia veloce, celere. E bisogna evitare delle scorciatoie, bisogna mettere in grado di una sicurezza reale le persone che hanno il coraggio di denunciare, insomma una materia molto difficile, molto complessa, bisogna metterci testa. Delle cose si stanno facendo, mi sembra corretto dirlo, non dimenticare le cose positive, la generosità, l'impegno in settori e ambienti diversi, anche della politica, perché se la politica viene sempre poi bistrattata, sì, però ci sono dei mascalzoni, ma c'è anche della gente bella, pulita, onesta, impegnata a livello locale e a livello nazionale. E sarebbe molto scorretto semplificare. Io conosco tanta bella gente, proprio tanta bella gente, questo dà speranza, poi tocca anche a noi fare la nostra parte.
Hai detto anche delle cose che danno speranza anche nel fronte del mondo della Chiesa, cioè l'esempio del Vescovo di Napoli è stato...
Ecco,
secondo te c'è stata anche da parte della Chiesa ormai, diciamo, una svolta definitiva?
No, sono alcuni esempi, non bastano alcuni esempi belli, ci vuole che tutta la comunità cristiana nel suo insieme si metta in gioco. Tutta la comunità cristiana mettersi in gioco, tutta, in tutti i territori, in tutte le realtà. Mi ha fatto piacere che Benedetto XVI nel commentare il Salmo 24, quello che dice che per salire al monte di Dio bisogna avere mani innocenti e cuore puro, parlando proprio ai giovani, alcuni mesi fa, passato molto in sordina, invece una riflessione forte ha detto che mani innocenti sono mani che non sono sporcate di violenza, di corruzione, di tangenti.
Grazie tanto.